dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Sì. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Radio Parma, di Palla in Tribuna, tifosi del Parma e non solo, se siete all'ascolto. Già giornata di vigilia, quella di Parma-Brescia, domani alle 18 al Tardini, la sfida contro le rondinelle di Pippo Inzaghi, la seguiremo qui in diretta con la solita nostra radiocronaca a partire da un quarto d'ora prima del match, quindi dalle 17.45 il collegamento dal Tardini per raccontarvi quella che è una partita molto importante per il Parma. È vero che le stiamo battezzando tutte come molto importanti dall'inizio del campionato, però insomma... Di fatto devo dire che ogni gara della squadra crociata ha avuto un particolare peso specifico per un motivo o per l'altro, e questa dopo il pareggio di domenica sera contro il Como al debutto di Beppe Iachini è una partita se non fondamentale, se non è fondamentale poco ci manca, perché il Brescia è secondo in classifica e noi dobbiamo assolutamente cominciare a recuperare terreno e a farlo con i tre punti. Sarà una gara difficile, anche perché la squadra di Inzaghi viene dalla sconfitta contro il Pisa. Poi più tardi nella trasmissione ci collegheremo anche con un giornalista di Brescia per sapere le ultimissime. Io vi ricordo innanzitutto il nostro numero per intervenire con SMS e WhatsApp al 333-9200-170, lo ripeto 333-9200-170, consueto numero anche per scrivere ai programmi di TV Parma, quindi insomma molti di voi ce l'hanno già memorizzato. Vi chiedo subito quali soluzioni adottereste voi per domani, perché la rosa inizia ad essere ridotta un po' all'osso dagli infortuni. Già in certi reparti non è abbondante, tutt'altro, vedi centrocampo, però insomma cominciamo a dover fare la conta. Stamattina ha parlato Beppe Iachini, vi faremo ascoltare poi qualche estratto, adesso però andiamo con ordine. Partiamo da quello che è successo ieri, perché la giornata di Serie B è già iniziata con Ternana-Crotone. Ha vinto la Ternana 1-0, gol di Falletti, quindi tra l'altro sì, va a 21 la squadra di Cristiano Lucarelli, non sta facendo assolutamente male. Ci eravamo un po' illusi che fosse facile, ricordate, quando dovevamo andare a giocare a Terni, prendemmo una scoppola sonora, e da lì devo dire che la Ternana, la quale aveva collezionato solo un punto, poi ha reso in maniera ben diversa, praticamente ha fatto tutti i suoi punti. Dalla partita col Parma in poi, una squadra che non penso avesse come obiettivo quello di entrare nei playoff, al momento non c'è, però è poco distante. Sicuramente punterà almeno a una salvezza tranquilla e finora sta facendo assolutamente di tutto per ottenerla, e anche bene, una squadra con degli elementi importanti. Partipilo, ad esempio, è uno dei giocatori più interessanti che a mio avviso si sono visti in questo inizio di campionato. Ci scrive subito il nostro amico Matteo da Roma: da qui alla sosta l'importante è non perdere. È chiaro che sarebbe bello vincere tutte le gare, ma ora come ora, dove Iachini sta cercando in poco tempo di risollevare la squadra tatticamente e fisicamente, aspettando anche il mercato di gennaio per sistemare le nostre lacune, va bene anche raccogliere il punticino. Inoltre, secondo me, sta rivitalizzando un giocatore come Inglese che può fare davvero la differenza. Sempre Forza Parma, questo era Matteo da Roma, che mi trova piuttosto d'accordo. sarebbe importante da qui alla sosta, quindi alla fine del girone d'andata sostanzialmente, e poi all'apertura del mercato, non perdere, come dice poi Matteo, se riusciamo a vincere tanto meglio, però ecco, non è un campionato in cui finora non vedo squadre decollate a livello di punti e di gioco. Lo stesso Brescia stava facendo bene, ma contro il Pisa ho visto ampi spezzoni della gara, non è che mi abbia fatto una buona impressione, e questo un po' mi intimorisce, perché poi sarà una squadra che magari la sua carta negativa se l'è già giocata, e quindi verrà a Parma con un'altra mentalità. Fra l'altro, l'ha detto anche Iachini, hanno avuto 24 ore in più di riposo, non è poco. Tra l'altro hanno giocato in casa, noi abbiamo giocato a Como e la squadra è tornata alle 2 di notte inevitabilmente, quindi anche questo, insomma, quando ci sono impegni così ravvicinati, infortuni di mezzo, si fa assolutamente sentire. Leggiamo quello che è poi il programma della giornata di oggi, perché alle 18 c'è Cremonese Frosinone e c'è anche Pisa Perugia, la capolista Pisa quindi affronta il Perugia, squadra che insomma sta andando così non male, non benissimo, però ha comunque 21 punti, 2 in più del Parma, quindi avercene adesso 21 punti. Vicenza-Benevento questa sera alle 20:30, speriamo che il Vicenza ci aiuti a fermare, a far rallentare il Benevento, che è una squadra un po' così, un po' strana come rendimento, grandi alti e bassi. Poi c'è Pordenone-Alessandria, questa a tutti gli effetti una sfida a salvezza, vero che l'Alessandria adesso ha 14 punti, il Pordenone ne ha 4, però io non lo do già per spacciato, nel senso che anche se noi abbiamo tutto il tempo per recuperare sulle prime posizioni, il Pordenone ha tutto il tempo per cercare di rimontare, e anche perché l'ultima col Frosinone ci è mancato veramente un pelo che la vincesse, con il pareggio del Frosinone al 96esimo con Charpentier. Parentesi, non so se avete visto il bellissimo gesto che hanno fatto poi i giocatori del Frosinone dopo aver pareggiato, sono andati tutti ad abbracciare il portiere del Pordenone, Perisan, che era scoppiato a piangere perché in settimana, anzi 2 giorni prima della partita, gli è morto il fratello, quindi possiamo solo lontanamente immaginare cosa gli passasse nella testa a Perisan, portiere del Pordenone, in questa partita. Torniamo al programma, perché stasera poi c'è Regina Ascoli, Spalle Lecce, Monza Cosenza alle 20:30, e domani si giocano solo 2 partite, Parma Brescia alle 18 e Cittadella Como alle 20:30. Insomma, l'Ascoli che quindi va a Reggio Calabria, guardo l'Ascoli perché è il nostro prossimo avversario, avrà un po' di riposo in più inevitabilmente, si giocherà poi domenica, però insomma va a Reggio Calabria, una trasferta abbastanza scomoda. Facciamo il punto della situazione con il servizio di Marco Balestrazzi, che parte da un precedente di 5 anni fa, da un'analogia un po' con il momento attuale.
Annata 2016-2017, al debutto sulla panchina del Parma, Roberto D'Aversa pareggia 1-1 contro il Teramo. Finita l'era Apolloni, per il tecnico una gara interlocutoria. Il match seguente segnerà l'inizio di un'epoca d'oro. I crociati vinceranno il derby con la Reggiana. Il resto è storia. In un momento difficile per il Parma ci si può aggrappare alle analogie col passato per sperare in un futuro migliore. Anche la squadra di Iachini, appena insediato, arriva alla sfida contro il Brescia di Pippo Inzaghi dopo un 1-1 difficile da decifrare. A Como una partita di assestamento, ora si deve fare sul serio, è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta interna contro il Pisa, hanno perso la vetta. Attenzione però a un dato, il Brescia ha il miglior rendimento esterno di questo campionato, 16 punti in 7 partite. Le rondinelle hanno vinto 7 delle ultime 9 sfide esterne in Serie B. Il Parma invece, lontano dalle prime posizioni, non può permettersi passi falsi. La distanza dai primi 2 posti supererebbe i 10 punti, un gap non impossibile ma molto difficile da colmare. Per Iachini non mancano i dubbi di formazione, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Roberto Inglese. Auto e Koulibaly, Balog e Valenti, la difesa è da reinventare. Brunetta reclama una maglia da titolare, rischia la panchina più Som di Juric. Mann poi è un rebus, altri 90 minuti seduto in panchina lo inserirebbero nella lista dei probabili partenti a gennaio.
Palla in tribuna.
E questo insomma era il punto di Marco Balestrazzi. C'è un messaggio al 333 920 170 di Ampo60 che leggo subito perché mi dà un assist poi per collegarmi, per proseguire quello che dice lui. Il Crotone ieri ha colpito 3 legni, quindi ci vuole anche un po' di sorte. Oltre a Iachini ed eventuali correttivi di mercato, ci vuole anche un po' di lato B, cioè di fortuna, dice Ampo60. E allora, Ampo 60, io vado a leggere quello che ha scritto uno stralcio dell'articolo di Paolo Grossi relativo alla partita col Como. Lui dice, secondo un detto antico, non tutti i mali vengono per nuocere. E adesso riassumo. Una vittoria, ottenuta magari anche senza pieno merito, rischia a volte di camuffare un po', di nascondere le necessità. E adesso leggo testualmente. Ecco allora che qualche risultato positivo, frutto più del caso che di un'effettiva crescita della squadra, rischierebbe di gettare fumo negli occhi. Per carità, sempre meglio fare i punti e poi ragionare, ma anche ieri si è capito che per puntare alla promozione la squadra andrà profondamente rinnovata. Serviranno innesti robusti in tutti i reparti. Già, perché se Maresca è spesso finito in croce perché faceva giocare troppa gente fuori ruolo, è bastato qualche acciacco di troppo per vedere a Como Del Prato esterno sinistro e Som nella ripresa esterno destro. Questo l'ho scritto Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, un articolo come sempre approfondito, un'analisi molto interessante che mi invito a leggere sul quotidiano, però insomma ne abbiamo già parlato anche in Radio Cronaca l'altra sera nei nostri servizi, ieri l'ho detto il collega Marco Balestrazzi qui a Palla in Tribuna e anche i suoi ospiti, è una rosa alla quale inevitabilmente manca qualcosa. Però ora bisogna fare con quel che c'è, cercare di stare il più possibile attaccati al treno che conta. Poi sono supposizioni, ma è ipotizzabile che la società, dopo aver investito tanto, come si suol dire, fatto 30, faccia anche 31. Adesso andiamo a sentire le prime parole che ha detto Iachini questa mattina in conferenza stampa sul discorso degli indisponibili, che ai noi sono tanti.
Le chiedo innanzitutto la situazione sugli indisponibili, infortunati, come sta Balog, è uscito, Miaila, recupera, Koulibaly?
No, questi ragazzi non ci saranno, perché ovviamente Balog è uscito, ha avuto una problematica, anche gli altri penso che non saranno convocabili, vediamo oggi, ma grandi dubbi in questo senso, quindi si è trovato questa situazione, quindi dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono e quindi di conseguenza poi andremo in campo e oggi rivedo la squadra dopo ieri, che ovviamente si è fatto un lavoro di scarico perché siamo tornati alle 2 di notte e quindi l'abbiamo giocato un giorno dopo il Brescia, quindi che ha avuto 24 ore in più e noi, ecco, ieri abbiamo potuto fare veramente poco perché chi ha giocato ovviamente era molto stanco e oggi li vedrò e in un giorno dobbiamo cercare, tra oggi e un po' qualcosa domani mattina, dobbiamo cercare di preparare questa partita, insomma, contro un avversario forte che è partito secondo i pronostici, è là in alto e quindi giocatori di grande qualità, anche esperienza, e quindi bisognerà cercare di fare una gara perfetta sotto tutti gli aspetti. Inzaghi, insomma, è un allenatore che conosciamo, bravo, ha già forgiato la sua squadra, Pippo, e quindi bisognerà fare una grande partita sotto l'aspetto dell'attenzione, della concentrazione, dell'organizzazione, dell'atteggiamento. È nelle due fasi. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi in un giorno e mezzo, questo è quanto, insomma, ecco, però ad ora, per quanto riguarda l'arrivo, è chiaro che è stato sotto l'aspetto del lavoro. È stato potuto fare, no? Diciamo poco. In questa fase si sarebbero volute delle settimane di possibilità per poterci conoscere ancora di più, poter lavorare su diversi aspetti, però tante, e quindi guardiamo avanti e prepariamo la partita cercando di fare il nostro meglio con quei ragazzi che saranno un po' più meno stanchi, tra virgolette, e che avranno magari la possibilità di partire nei primi 11, però questa è una valutazione che potrò fare solo oggi o anche domani mattina, perché poi il giorno dopo due giorni dopo la gara, ancora, anzi, è quello peggiore.
E queste le parole di Iachini, ne andremo ad ascoltare altro. Ha toccato anche il tema dei fuori rosa, ma lo affronteremo fra poco con il mio primo ospite, che è Marco Bernardini, Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, Marco, innanzitutto ti chiedo secondo te come giocherà il Parma domani, però lo faccio prima, intanto che ci pensi, leggendo il messaggio di Rino, che appunto prova a dare una sua risposta. Lui suggerisce Brunetta dietro una punta, quattro difensori, quattro centrocampisti, e poi prova a parafrasare, dice di dargli una bella motivazione prima di uscire dal tunnel. Tu, Marco, che Parma vedi alla luce di tutti questi indisponibili domani? Che Parma vedi, ti aspetti in campo?
Sì, purtroppo il Parma, si è capito anche da questa prima uscita da Destriachini, ha la coperta un pochino corta, non soltanto a centrocampo ma anche sulle fasce, perché chiaramente l'esperimento di Balog terzino, che ha dato risultati altalenanti, è da capire se potrà essere proposto viste le condizioni non ottimali del difensore ungherese. E quindi è chiaro che se si dovesse continuare con la difesa a 4 e confermata l'indisponibilità di Koulibaly, le uniche soluzioni che al momento vengono in mente sono proprio quelle di proporre Del Prato tornato a destra nel suo ruolo naturale e probabilmente Cobout a sinistra, visto che anche Zagaritis è un pochino fuori dai radar, e Busi la vedo difficile che venga rispolverato in una partita così importante e delicata per il Parma. Quindi l'unica soluzione per mantenere la difesa 4 credo sia questa, a meno che non si voglia tentare Osorio terzino, ma anche quando era entrato a Como il Parma poi si era disposto a 3 allargando Somm come esterno destro, e anche questa credo sia un'opzione di difficile attuazione domani, così come vedo abbastanza improbabile che Correa possa partire dal primo minuto a tutta fascia. Era stata chiaramente una scelta diciamo nel finale per provare ad aumentare il peso offensivo della squadra che stava cercando il pareggio, ma io credo che domani la parola d'ordine sia equilibrio. Quindi è da capire un po' come Iachini ridisegnerà un po' questo Parma alla luce delle tante assenze. Di sicuro la certezza viene da dire questa posizione più avanzata di Franco Vázquez, che è stato chiaramente esentato da compiti o da incombenze eccessive in fase difensiva, e probabilmente, aggiungo io, un possibile ritorno al primo minuto di Roberto Inglese, non fosse altro che al momento è sicuramente l'attaccante più in forma della squadra, visto che viene da un assist e un gol nelle ultime due partite.
Sì, considerando anche che si giocano 3 partite in 8 giorni, potrebbe essere lui a partire, e magari una staffetta inversa con Benedicak potrebbe essere anche, tra l'altro, un'attestazione di fiducia importante nei suoi confronti, farlo partire dall'inizio proprio a livello psicologico.
Sì, assolutamente. Tra l'altro proprio oggi in conferenza ha speso parole d'elogio Iachini per Inglese, dicendo che insomma lui già in passato aveva rigenerato tanti attaccanti, si aspetta che Inglese possa andare in doppia cifra. Io credo che Inglese abbia bisogno di fiducia. Il gol che ha fatto a Como dimostra che un centravanti che se sta bene in categoria può assolutamente fare la differenza. Parliamo di un giocatore che è andato più volte in doppia cifra in Serie A e quindi in Serie B, se sta bene, secondo me lui è il titolare inamovibile di questo Parma. Al suo fianco sarebbe interessante vederlo in coppia più con Tutino che con Benedicak, non me ne voglia il giovane attaccante polacco, però credo che il futuro del Parma possa proprio passare dalle prestazioni di Inglese e Tutino insieme, visto che Tutino anche lo scorso anno con Juric ha dimostrato di far molto bene con una prima punta di ruolo anche un po' navigata al suo fianco, e può beneficiare anche dei movimenti di Inglese. Quindi non so se già da domani, ma probabilmente sì, perché ha speso tanto avendo giocato la partita a Como, però mi aspetto che possa essere riproposta la coppia Inglese-Tutino, che finora praticamente hanno giocato insieme pochissime volte.
Allora Marco, andiamo a sentire alcune altre dichiarazioni di Beppe Iachini, resta con noi che poi le commentiamo insieme.
Tabelle non ne ho fatte, viviamo la giornata, oggi partita per partita, giorno per giorno, perché delle problematiche ci sono state, perché dei giocatori abbiamo 8 ragazzi fuori, no? 8-9 ragazzi fuori che non sono disponibili, quindi qualche problemino c'è, no? È inutile nasconderci dietro un dito, però nello stesso tempo dobbiamo recuperarli. Quando? Ce lo dirà lo staff medico, ce lo diranno i collaboratori. E nello stesso tempo dobbiamo andare a migliorare sotto l'aspetto dell'intensità, del passo, delle verticalizzazioni, dell'organizzazione della fase difensiva, dell'organizzazione della fase offensiva. Invece è una squadra che ha costruito bene all'inizio, perché è una squadra polivalente che con gli stessi giocatori vanno in campo, può andare a giocare a 4, può giocare a 3 dietro, in mezzo al campo può giocare con dei trequartisti, può giocare con 2 punte più, no? Delle mezzale che vanno dentro, quindi ha questa variante tattica, dipende un po' dalla posizione, se alzano Pajac di là e allargano le risse, quindi possono andare anche a 5 eventualmente, oppure possono fare un 4-3-2-1, quindi hanno questa caratteristica, no? Di preparazione di squadra, che con gli stessi uomini possono interpretare vari moduli, e questo è un vantaggio, è una situazione alla quale dobbiamo cercare di arrivare con il tempo, no? Con le caratteristiche dei nostri giocatori dobbiamo arrivarci anche noi.
Insomma, Marco Bernardini, Iachini è abbastanza chiaro, c'è da lavorare. Come ti è sembrato però la prima uscita? Come ti è sembrata la prima uscita del suo Parma in generale?
Guarda, se non altro, Alberto, mi ha confortato la risposta sul piano caratteriale. Se vogliamo fare proprio un confronto con i due secondi tempi, diciamo, di Cosenza e Como, c'è un abisso, nel senso che il Parma col Cosenza era sembrato una squadra veramente in balia dell'avversario, che non avesse minimamente abbozzato una reazione, anzi nel finale è forse andato addirittura più vicino a perdere la partita che non a vincere, dove praticamente mancava l'occasione. Qua invece Como, pur tra alti e bassi, nel finale la squadra ha dimostrato di star bene fisicamente ma anche mentalmente, è andato vicino alla vittoria. Tra l'altro l'ultima occasione mi ha ricordato quella all'ultimo minuto di Benevento Parma 2-2 con quella mischia in aria della scorsa primavera, che fu uno dei tanti punti non conquistati nel finale. Chiaramente un punto è meglio di zero, il Parma però è andato anche vicino a vincere, con una squadra che, ricordiamo, al di là del KO di Monza, veniva da una bella serie positiva e ha dimostrato di essere assolutamente una squadra di categoria da non sottovalutare, perché forse alla vigilia si parlava del Como venendo dalla C che potesse essere un avversario maleabile, invece ha dimostrato di essere una squadra, nonostante l'assenza di Ceri, assolutamente pronta per la categoria, con dei giocatori nel posto giusto, con un 4-4-2 che però sa a volte essere il modulo più efficace dalla schiera. Quindi un Parma che chiaramente è ancora convalescente. Nello stesso tempo, Alberto, bisogna aggiungere che la partita di Como, come ho detto prima, ha messo in evidenza le lacune e le mancanze di questa rosa. Penso che insomma non scopriamo l'acqua calda. Iachini ha provato a fare qualche aggiustamento, sicuramente apprezzabile, però è palese che in determinati ruoli bisognerà poi intervenire in maniera, credo, anche massiccia nel mercato di gennaio.
Marco, il Brescia come te lo aspetti?
Guarda, il Brescia ha tentato questo esperimento mal riuscito col Pisa di schierarsi a tre dietro, quindi mi aspetto una squadra sicuramente arrabbiata. Tra l'altro il Parma, così come era già successo col Como, affronta una squadra reduce da una sconfitta, quindi questo sicuramente moltiplicherà le forze. Anche Inzaghi in conferenza ha parlato ai canali ufficiali del club, appunto ha detto che quando si perde c'è subito la voglia di tornare in campo. Tra l'altro Inzaghi che non ha mai perso al Tardini da allenatore, mi aspetto un ritorno al 4-3-1-2, una squadra che ha giocatori davvero di categoria, perché insomma parliamo di Oronen in porta, ci sta Kinsler in difesa, centrocampo Bisoli, Leris alle spalle degli attaccanti che Inzaghi può pescare da un mazzo che comprende Palacio, Baic, Moreo, Tramoni, Aie, quindi insomma direi che l'attacco del Brescia ha certo bisogno di presentazioni, e soprattutto in questo momento il Brescia è favorito perché è una squadra sicuramente più collaudata, che Inzaghi sa come si lavora in Serie B, lo ha dimostrato anche più volte anche in passato nella sua carriera, e quindi mi aspetto una partita, diciamo, nel segno di Inzaghi, cioè una squadra accorta che probabilmente aspetterà l'avversario, però non disegnerà delle ripartenze importanti. Inzaghi che tra l'altro insomma mi aspetto che ci tenga a uscire con un risultato positivo dal Tardini, quindi un avversario non semplice, che tra l'altro arriva tre giorni dopo Como con un giorno in meno di riposo per il Parma rispetto al Brescia, quindi sicuramente una partita che il Parma dovrà davvero sudarsi per portare a casa dei punti importanti per la classifica.
Marco, parliamo dei cosiddetti, anzi non cosiddetti, di quelli che sono di fatto fuori rosa, perché in tanti ne invocano il reintegro. Allora ci scrive un nostro ascoltatore Paolo che dice: peccato non sia possibile far rientrare alcuni dei messi da parte, Jacoponi e altri, dopo che quattro allenatori hanno fatto notare, insomma sì, più o meno l'hanno fatto notare i fatti, che la difesa con Valenti, Osorio e Cobaut e altri non sono di certo grandi giocatori. Speriamo nel futuro, perché oggi è stata chiarita questa cosa dei fuori rosa. Allora leggo testualmente quello che ha detto Iachini: ad oggi non si può parlare di loro, non possono essere reintegrati perché ci sono le liste bloccate, chi è fuori è fuori, poi a gennaio verificheremo eventualmente se ci saranno opportunità o esigenze, ne parlerò con la società, ma ad oggi non si può fare, a fine anno ci sarà la sosta e ci sarà la possibilità di valutare meglio. Purtroppo è così, Marco.
Sì, purtroppo è così, così come avviene in Serie A, tra la fine della sessione estiva e l'apertura di quella invernale ci sono delle liste bloccate che chiaramente possono includere un numero massimo di 18 over 23, un numero illimitato di under 23, ma non è questo ovviamente il caso dei fuorilista del Parma, più un massimo di due giocatori bandiera, però chiaramente è una lista che non si può più toccare fino a gennaio, la riapertura del mercato, e quindi al momento il Parma non può inserire altri giocatori. Diverso esempio il discorso, faccio un esempio della Spal che ha tesserato Giuseppe Rossi, che però risultava svincolato, e quindi in quel caso lì è un'aggiunta che si può fare. Però i giocatori già sotto contratto che sono presenti in rosa ma non sono stati inseriti in lista dovranno attendere fino a gennaio per avere il loro spazio. Ovviamente anche l'esempio di Baraglia, se vi ricordate, che restò fuori lista fino a gennaio, poi andò in panchina in un paio di situazioni a gennaio e poi chiaramente venne venduto, comunque alla riapertura della lista venne nuovamente esclusa. Ecco, sì. Quindi sicuramente la finestra di gennaio sarà molto molto importante, anche perché, Alberto, mi aspetto comunque dei rinforzi importanti per il Parma. Adesso è chiaro che l'arrivo di Iachini probabilmente ha accelerato questo processo, probabilmente sarebbe avvenuto anche lo stesso con Maresca, però io credo che Iachini al momento del suo insediamento sopra il Parma abbia anche chiesto garanzie dal punto di vista tecnico sul rafforzamento rosa, garanzie che sono diventate ancora più impellenti alla luce dei primi allenamenti. Io credo che giustamente Iachini si sia preso anche qualche giorno, anche forse qualche settimana, per poter riflettere su quali reparti andare a toccare, però penso appunto che già la partita di Como e forse anche le prossime, visto che sono tanti impegni ravvicinati, l'assenza del Parma sottolinea o rimarcano ancora di più la forse scarsa profondità della rosa in determinati reparti. Allora probabilmente mi aspetto che a gennaio si andrà a intervenire sul mercato, nella speranza anche forse di un cambio di strategia, magari prendere un giocatore in più di categoria e provare a tentare la rimonta, che la classifica sicuramente ancora non condanna definitivamente il Parma.
E vedremo, vedremo. Intanto grazie per essere stato con noi a Marco Bernardini. Ciao Marco.
Grazie a te, buon lavoro.
E allora andiamo in pubblicità, tra poco poi continuerò a leggere i vostri messaggi al 333-9200-170. A tra poco.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Usato Renault, a novembre Zoe E-Tech Electric, tua da 5 euro al giorno, ossia 149 euro al mese per 36 rate. Rata finale 12.540 euro, o sei libero di restituirla. Anticipo 4.100 euro, TAN 5,99, TAEG 7,45, fino ad esaurimento scorte. Con garanzia Renault fino a 5 anni o 50.000 km, salvo approvazione FIR Renault. Info in sede. Renew, nuovo per te.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, golf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21A, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta nella giornata di vigilia di Parma-Brescia. Più tardi ci collegheremo con un giornalista bresciano per avere le ultime sulla formazione delle rondinelle. Adesso però apriamo una finestra su un Parma che sta andando alla grande, quello che milita nel campionato di Primavera 2, primo in classifica, allenato da Cesare Beggi, che è qui con noi in diretta. Buongiorno mister.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mister, intanto complimenti, abbiamo anche dato ieri nel corso di Sport Today, la nostra rubrica sportiva delle 19 su 12 TV Parma, abbiamo proposto le immagini, la sintesi che ci ha gentilmente girato tra l'altro Gabriele Maio, responsabile comunicazione del settore giovanile del Parma, di Parma-Udinese, ripeto campionato Primavera 2, a Collecchio, sabato vostra vittoria per 3-1 una partita davvero emozionante, mister. Il pareggio vincevate, poi il pareggio dell'Udinese all'86esimo, poi due gol nel finale. Davvero una grande reazione di carattere.
Sì, questi ragazzi sin dal primo giorno hanno dimostrato da questo punto di vista di essere un grande gruppo, un gruppo che ha cultura del lavoro, ha voglia di fare, di lavorare e soprattutto di migliorarsi. E diciamo che sabato si è avuta la dimostrazione di questi ragazzi che sono veramente speciali da questo punto di vista e quindi siamo tutti molto contenti per loro soprattutto.
Fra l'altro ho visto non solo in questa occasione ma anche in altre, sbirciando appunto un po' i video che propone il vostro ufficio stampa, segnate dei gol davvero strepitosi proprio come bellezza estetica.
Sì, ripeto, sono ragazzi che hanno della qualità e quindi soprattutto credono molto nel lavoro, credono in loro stessi, anche così, vedono comunque avvicinarsi nel loro percorso quello che può essere il loro sbocco futuro, quindi vengono molto e chiaramente puntano a migliorare se stessi all'interno poi del gruppo squadra e sanno che aiutandosi l'uno con l'altro hanno più possibilità domani magari di affacciarsi poi alla vetrina del calcio professionistico.
Mister Beggi, classe 72, milanese, ha una lunga esperienza in settori giovanili prestigiosi come Milan, Palermo, ma anche in prime squadre, è stato assistente tecnico al Bari, all'Ascoli, allo Spezia, poi ha avuto anche esperienze all'estero, in Slovenia, al Nova Gorica, sempre come prima squadra, e al Leeds United come allenatore dell'Under 23, insomma è diventato anche un po' un giramondo lei, mister. Immagino che...
Sì, beh, la passione per il calcio ti porta poi a provare anche delle esperienze nuove, perché penso che tutti quelli che hanno passione per questo gioco meraviglioso vogliono fare, vogliono imparare anche da quelli più bravi, quindi sì. Tutto questo mi ha portato a provare anche altre esperienze per essere comunque sempre aggiornato e avere la possibilità di imparare cose nuove. Penso che sia alla base di questo lavoro, che lo chiamiamo lavoro, ma veramente per noi è proprio una passione.
Mi incuriosisce un paragone fra lavorare con i giovani in Inghilterra, lei è stato appunto, l'abbiamo detto, al Leeds United, e in Italia. Ci sono differenze, analogie?
No, ci sono molte differenze, direi soprattutto di carattere culturale, nel senso che in Inghilterra c'è una cultura del lavoro molto più sviluppata da questo punto di vista, quindi anche la cura che hanno per il loro corpo, per il modo di essere atleti, sicuramente noi da loro dobbiamo imparare. Dopodiché loro sicuramente da un punto di vista magari tattico e tecnico di base magari hanno qualche lacuna in più, ma dal punto di vista dell'atteggiamento loro, della loro professionalità, infatti poi si vede, guardando le partite, si vede che sono atleti da questo punto di vista molto evoluti, ecco.
Grande fisicità. E invece ecco, sì. Quanto si dedica alla tattica qui da noi in Italia con ragazzi che sono sotto i 19 anni sostanzialmente, quelli che ha a disposizione?
Sì. Ma secondo me anche troppo, nel senso che credo che il giovanile bisogna esagerare da questo punto di vista, perché poi essere troppo organizzati si toglie poi al giocatore la possibilità di, diciamo così, di cavarsela da solo in campo, quindi è giusto che ci sia un'organizzazione di squadra, ma secondo me non deve essere troppo esasperata, perché ripeto, nella crescita del ragazzo c'è anche la fase in cui lui deve risolvere dei problemi in campo e lo deve fare da solo, altrimenti avrà sempre bisogno di qualcosa.
Giusto, giusto.
Stati sì, ma non in maniera così pesante come può essere poi in prima squadra, dove poi il risultato è la prima cosa, quindi diventa per forza di cose, l'organizzazione deve essere per forza di cose maniacale. Ma secondo me nel settore giovanile, ripeto, bisogna lasciare anche un po' di spazio ai loro errori, in modo tale che poi possano capirli e non rifarli più e non nascondere quello che è.
Eh sì, abbiamo in collegamento Cesare Beggi, allenatore della Primavera del Parma. Mister, l'obiettivo, si può dire, è quello di salire nel campionato di Primavera 1 o è tabù?
Ma no, quello non lo so, nel senso che noi cerchiamo per adesso, il campionato ancora non è neanche nel suo vivo, diciamo, non è ancora finita l'andata, quindi è ancora presto per fare proclami di qualsiasi genere. È chiaro che noi in questo momento siamo davanti, quindi sia io ma soprattutto i ragazzi vogliono starci in quel posto. Poi dopo se troveremo squadre che fanno meglio di noi faremo loro i complimenti, ma la nostra intenzione è quella di rimanere in quella posizione, chiaramente.
Una domanda, una curiosità, che insomma una domanda da parmigiano a lei che ha conosciuto la nostra realtà da pochi mesi: come si trova a Parma, come si lavora, che ambiente c'è?
Mi trovo molto bene sia in città, perché io vivo in città, e soprattutto qua a Collecchio, dove le strutture sono veramente di altissimo livello. Credo che per un allenatore una realtà come il centro sportivo di Collecchio sia veramente, non c'è niente di meglio di che un allenatore possa così, tutto per fare bene, strutture, personale, organizzazione, quindi davvero, sia per me che anche per un ragazzo che gioca.
Abbiamo qualche, ecco, adesso la sentiamo, mister, la sentiamo. Abbiamo qualche problema sul collegamento.
Ecco, no, dicevo che le strutture sono all'avanguardia, di alto livello, quindi davvero non ci manca niente, c'è tutto per poter lavorare bene qua.
Grazie a mister Cesare Beggi, la lasciamo libera perché adesso c'è l'allenamento della primavera. Sì. In bocca al lupo, Forza, certo. Parma.
Crepi, grazie sempre, Forza Parma.
Molto gentile Cesare Beggi, tra l'altro c'era anche un gruppetto di suoi amici tifosi con uno striscione simpatico a vedere sabato la partita fra Parma e Udinese, che è finita, l'abbiamo detto, 3-1, un paio di gol, soprattutto uno veramente veramente bello, credo quello del 2-1 li potete trovare sul sito del Parma Calcio nella sezione news, aprendo quella dedicata al settore giovanile. Grazie quindi a mister Cesare Beggi. Torniamo a bomba sulla prima squadra, perché appunto stavamo parlando di Parma-Brescia domani alle 18. Rino ci scrive: speriamo non giochi Palacio, perché tutta l'estate ho, e qui non so, secondo me il T9 ha fatto qualche brutto scherzo a Rino, ma ho capito il senso. A Rino ad esempio diceva di comprare Fagioli e Fagioli ci ha segnato, e lui diceva anche di prendere Palacio. Tra l'altro Palacio ha nel Parma credo una delle sue vittime preferite. Davidone ci scrive: ma Barraie è ancora nostro, visto che ne ha parlato prima Marco Bernardini, e lo sono andato a controllare sul sito Transfermarkt, che è il più aggiornato. Barraie da diversi anni ormai al Gil Vicente, squadra portoghese del massimo campionato portoghese, e credo che a fine stagione sarà libero, quindi no, non sarà più nostro. Yves Barraie, che è uno dei giocatori più amati della storia del Parma da quando c'è stata la rinascita post fallimento, questo sicuramente. Vediamo se riesco a leggere un altro messaggio prima di andare in pubblicità. Sento commenti su Facebook, scrive Paolo, dove tanti chiedono punti o vittoria sul Brescia. Ci spero, ma vogliamo bassi il nostro campionato, spero parta fra un paio di partite. Ora non sono convinto di vittorie in immediato, ma se arrivassero benissimo. Forza Parma da 70 anni con te, ci scrive Paolo, quindi un tifoso storico. Ora andiamo in pubblicità, poi torniamo perché abbiamo da analizzare quello che sarà il Brescia che scenderà in campo domani al Tardini. A fra poco.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, golf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di Via Lanfranco 21A, Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Alla Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per l'ultima parte di questa puntata e allora andiamo un po' a capire, provare a studiare, a farci un'idea di quello che sarà il Brescia che scenderà in campo domani al Tardini, lo ricordo ancora una volta alle 18 in diretta su Radio Parma. È con noi ospite il giornalista di Tifo Brescia, Nicola Lafranchi. Buon pomeriggio Nicola, grazie per essere con noi.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
Allora Nicola, Inzaghi, ho aperto in questo momento tifobrescia.it, vedo il titolo, non esistono partite facili, ha detto, il Parma non rispecchia questa classifica. Bisogna dire che Inzaghi è uno dei più diciamo perseveranti nel mettere il Parma fra le favorite dall'inizio campionato, mi viene da dire che forse ha più fiducia lui nel Parma di quanto non l'abbiano i tifosi stessi, forse è un po' anche un gioco a cercare di gettare la pressione distante dalla propria squadra. Al di là di questo ti chiedo, abbiamo visto un Brescia poco brillante con il Pisa, ma cosa dobbiamo aspettarci per domani sera?
Ma Brescia, sì, hai detto bene, poco brillante contro il Pisa, e basta sottolineare il fatto che siano stati fatti 0 tiri in porta per far capire un po' come sia andata la partita di sabato, questo scontro al vertice. Brescia che domani arriverà al Tardini con sicuramente molta carica, molta voglia di riscattarsi subito dopo appunto il passo falso casalingo contro il Pisa. L'ho detto lo stesso Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi. Però come hai sottolineato giustamente anche tu, di fronte ci sarà il Parma, che partiva come una delle favorite, e che ti dico, oltre a Inzaghi, anch'io ti dico che è una squadra che può sicuramente rientrare,
sì,
a maggior ragione dopo il cambio di allenatore.
Sì, Iachini è veramente un allenatore di categoria, insomma, anche Inzaghi ha speso elogi reciproci fra i due, insomma, si conoscono evidentemente. Ma l'obiettivo poi del Brescia qual era, quello dichiarato a inizio stagione, Nicola?
Brescia fondamentalmente di stare nella parte alta della classifica, quindi sicuramente obiettivo minimo era quello di centrare i playoff, anche vista la cavalcata dello scorso anno con l'arrivo di Clotet da marzo a maggio con una grande rimonta, perché vorrei ricordare che il Brescia prima dell'arrivo di Clotet l'anno scorso rischiava di fare i play-out,
sì.
Poi riuscì a centrare un piazzamento ai play-off, uscì col Cittadella, però la squadra è composta da giocatori di assoluta qualità e quindi l'obiettivo minimo è quello dei play-off. Dopo Brescia ha sempre cercato di tenere comunque basse le pretese e le aspettative, ma l'obiettivo è quello.
Siamo con Nicola Lafranchi, di giornalista di tifobrescia.it. Nicola, poco fa, o almeno in mattinata, Iachini, parlando delle rondinelle, ha detto una squadra che ha costruito bene all'inizio, con giocatori polivalenti, che può giocare a 3 o a 4, a questa variante tattica, con gli stessi uomini possono interpretare vari moduli e questo è un vantaggio. Che secondo te come scenderà in campo domani la squadra di Inzaghi e soprattutto chi sono i pericoli principali per il Parma?
Allora, la sensazione è che si torni subito alla difesa 4. L'esperimento della difesa 3 contro il Pisa ha mostrato insomma qualche lacuna. Diciamo che Inzaghi pensava di mettersi a specchio, poi invece anche D'Angelo ha stravolto le carte in tavola, quindi ha un po' sorpreso di fatto Inzaghi sotto questo aspetto. Quindi ritorno alla difesa 4 con il 4-3-2-1, ci sarà sicuramente Juronen in porta, in difesa ci sarà Mateiu sulla destra, Cistana e poi c'è un ballottaggio tra Chancellor e Mangraviti al centro della difesa a fianco di Cistana, mentre sulla sinistra ci sarà Paias. Per quanto riguarda il centrocampo ci saranno Van de Looy, Bertagnoli e Bisoli, mentre per quanto riguarda la tre quarti sicuro c'è Leris e poi c'è l'altro ballottaggio che Inzaghi dovrà sciogliere nell'allenamento del pomeriggio che si terrà a Torbole, ossia scegliere tra Tramoni
e Palacio. Un giocatore molto interessante davvero, Tramoni, Palacio, come ho ricordato prima, è uno che insomma castiga sempre il Parma, quindi probabilmente potrebbe anche essere una staffetta, immagino, poi nel corso della partita.
Sì, le sensazioni sono quelle che Palacio probabilmente riposerà, perché è sceso in campo da titolare in tutte le ultime partite e quindi sicuramente riposerà. Tra l'altro ieri ha fatto un programma un po' personalizzato di recupero, non c'è nessun infortunio, però la sensazione è quella che Palacio domani al Tardini possa partire dalla panchina. Dicevo, ballottaggio con Tramoni, Palacio e anche Aie, che è rientrato dall'infortunio dopo essere stato operato al ginocchio tra fine settembre e inizio ottobre, e in avanti dovrebbe esserci Bajč come punto di riferimento.
Tra l'altro adesso vado un po' a memoria sui precedenti, mi ricordo quello con il gol di Balotelli due stagioni fa e poi il pareggio di Grassi che è stato un bergamasco.
Sì.
E poi ricordo invece l'anno della serie in cui il Parma e Brescia si sono affrontati in Serie B, quando il Parma poi è stato promosso, con la vittoria del Brescia per 1-0 sotto il diluvio, credo gol di Alexis Ferrante addirittura.
Sì,
gol di
Ferrante. Esatto. Sì, me la ricordo quella partita, un diluvio incredibile.
L'ho presa tutta.
Mi ricordo un'azione di contropiede col Brescia che non riusciva ad andare in avanti perché il pallone si fermava nell'acqua.
Sì. Era settembre, era il mese di sede, una delle prime grandi piogge. Tra l'altro, Nicola, sfogliando un po' le pagine del vostro sito, ho trovato un articolo che ci riporta indietro con la memoria di 20 anni alla morte di Vittorio Mero, perché il 23 gennaio, come avete ricordato con grande precisione, saranno 20 anni esatti della morte di Vittorio Mero in quell'incidente stradale. La notizia si venne a sapere proprio poco prima che iniziasse, le squadre erano già in campo per una partita di Coppa Italia fra Parma e Brescia. Ricordo bene Roberto Baggio che uscì disperato lanciando i guanti. Tra l'altro quella partita portò particolare sfortuna a Roby Baggio, perché nel recupero poi si infortunò, uno dei suoi gravi infortuni. Sì. E devo dire che Brescia, immagino che non dimentichi mai Vittorio Mero.
No, assolutamente no. Tra l'altro la maglia numero 13, quella che indossava Mero quando giocava con le rondinelle, è stata ritirata sempre, quindi non... è la maglia insieme alla 10 di Baggio che non verrà mai più indossata da nessun calciatore che passerà a Brescia. Di Vittorio Mero c'è sempre un grande ricordo, c'è anche un club che raccoglie dei tifosi, il Brescia Club Vittorio Mero. Dopo devo dirvi che in qualche trasferta che ho fatto, per esempio a Vercelli, città alla quale Mero e la propria famiglia sono molto legati, anche lì c'è sempre stato un momento di ricordo del calciatore con la famiglia, con i cori da parte delle tifoserie. È stata una brutta tragedia, come hai detto tu, si venne a sapere veramente la fine del riscaldamento e l'inizio della partita.
Furono i tifosi del Brescia che furono i tifosi del bravo dallo spicchetto di curva ospiti. Ricordo benissimo, perché ero allo stadio.
Notizia, avvisarono i calciatori e...
Sì, e di lì giustamente poi non si giocò. Sì, assolutamente, veramente. Mi è piaciuto ricordare anche Vittorio Mero alla vigilia di Parma-Brescia. Nicola, ti faccio un'ultima domanda. Per le squadre che hai visto dal vivo affrontare il Brescia, chi sono quelle che ti hanno impressionato di più? Quindi con le quali, insomma, o quelle che ci aspettiamo o ti aspetti che lotteranno fino alla fine per salire in Serie A?
Allora, tra le squadre che ho visto, devo dirti il Pisa, ragazzi, c'è da fare attenzione, perché secondo me poteva essere considerata sorpresa per le prime 5-10 giornate, non di più. Ha dimostrato grande compattezza anche qui a Rigamonti sabato, non ha veramente concesso nulla al Brescia, che ha l'attacco migliore della categoria. Terrei sempre in considerazione il Lecce, che comunque in Serie B è una di quelle squadre che la fanno da padrona. La Cremonese secondo me ha delle buone individualità e a lungo andare potrebbe uscire. L'ultima partita ha avuto un piccolo incidente di percorso perdendo contro Alessandria, però è una squadra che zitta zitta secondo me potrà dire la sua. Dopo io ripeto, conoscendo Iachini, che è stato a Brescia, il Brescia l'ha portato in A, ha ottenuto diverse promozioni dalla B alla A, Credo che il Parma abbia tutte le carte in regola per poter risalire prepotentemente e giocarsi la promozione.
Noi ce l'auguriamo anche magari con un aiutino dal mercato di gennaio, perché insomma la rosa ha bisogno di qualche rinforzo. Io quando leggo la formazione del Brescia, insomma, è sempre una squadra che mi piace molto per la Serie B, è una squadra di categoria con anche giocatori di Serie A, cioè la difesa che mi hai citato tu, Matteo, Cistana, Chancellor e Pajac. Noi in questo momento non dico che ce la sogniamo, ma anche un po' per gli infortuni, quasi, insomma, davvero una squadra compatta il Brescia. E qui io ti ringrazio, Nicola Lafranchi, tifobrescia.it, così abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che saranno le rondinelle domani. Grazie mille, Nicola, per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Insomma, abbiamo cercato anche un po' di analizzare quindi quello che sarà il Brescia che scenderà in campo domani al Tardini alle 18. Siamo praticamente in chiusura. Io vi ricordo ancora diretta della partita a partire dalle 17:45 qui su Radio Parma. Una partita delicata anche perché, insomma, lo dice la classifica: Brescia che ha 27 punti, Parma che ne ha 18. 9 punti in più, non sto a fare i conti dove ci ritroveremo in caso di sconfitta, però insomma potete farvi voi, molto semplice al momento. 9 punti dividono le due squadre, il Pisa è primo e ne ha 28, e Pisa che giocherà in campo, scenderà in campo alle 18 contro il Perugia alle 18 di oggi, e ci sarà alla stessa ora, lo ricordo, Cremonese-Frosinone, altra partita molto molto interessante. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini regia. Ovviamente prima della partita di domani su Radio Parma, Parma-Brescia alle 17:45, c'è anche domani la puntata di Palla in Tribuna sempre alle 14. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.